Devo dire che con Gino non mi sono messo d'accordo, ma questo canto mi ha fatto da apripista, devo dire. Grazie a Dio per questo. Ogni volta che mi avvicino alla parola di Dio, ogni volta che ci avviciniamo alla parola di Dio e lo facciamo con un cuore sincero, un cuore onesto davanti a Dio, sappiamo e abbiamo fiducia che il Signore vuole parlare in modo forte, in modo potente al nostro cuore, vuole parlare a ognuno di noi. E la mia preghiera è stata proprio questa per questa sera, che il Signore possa parlare prima a me stesso, poi a ognuno di noi, che ognuno di noi possa uscire proprio da questa sala, esortato, fortificato proprio dalla parola di Dio, perché sarà proprio il Signore a parlare a ognuno di noi. Devo dire che ogni giorno che viviamo in questa società va sempre più forte, va sempre a mille all'ora. Questa società ogni giorno ci offre qualcosa, ci propone qualcosa, ci propone degli esempi, ci propone dei modelli da seguire. Soprattutto la televisione, il telefono, qualsiasi cosa questo mondo ci propone, qualsiasi cosa che non è Dio. Il mondo ci propone la concorrenza, l'individualismo, l'ambizione, tutto ciò che l'uomo fa è per mano sua, prima io e poi tutti gli altri. È questo che il mondo ci vuole proporre. Ma mi sono chiesto, solo oggi stanno così le cose? È solo oggi che il mondo ci offre questi modelli da seguire? Ho individuato una cosa che faremo molto velocemente, due esempi che la scrittura ci fa vedere di due modelli negativi che possono influenzare l'uomo, che hanno influenzato l'uomo e soprattutto possono influenzare noi che siamo figli di Dio. Il primo modello negativo che ho visto lo leggo io in Genesi al capitolo 11, al versetto 4. Genesi capitolo 11. Al versetto 4, qui parla, è Dio che sta parlando a Noè, gli dice, Genesi capitolo 11, al versetto 4, Dio che ha parlato a Noè, gli dice, ora moltiplicatevi, diffondetevi per tutto il mondo. Ma nel versetto 4 gli uomini dissero, poi dissero, venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima giunga fino al cielo, acquistiamoci fama. Era già ai tempi un modello da seguire. Costruiamoci una torre che vada sopra qualsiasi cosa. Andiamo a sfidare Dio, l'uomo al centro di tutto, l'uomo al centro di ogni cosa. Acquistiamoci fama. Un secondo aspetto che voglio vedere molto velocemente, lo conosciamo tutti, in Daniele capitolo 4 al versetto 30. Non andiamo a prenderlo, ma comunque è il re Nabucodonosor che si affaccia alla sua terrazza e dice: tutto questo che ho fatto è grazie a me, grazie alla mia potenza, grazie al mio potere, per la gloria della mia maestà. Ecco, il mondo già allora proponeva questi modelli da seguire: la fama, l'orgoglio, la gloria personale. Tutto contro Dio, arrivare al di sopra di qualsiasi cosa. Ma mi sono fatto una domanda, mi sono chiesto io, Elia, che sono un figlio di Dio, un cristiano nato di nuovo, qual è il modello che devo seguire? Qual è il modello che Dio ha voluto mettermi davanti? Dio, nella sua parola, ci ha messo davanti questi due modelli negativi, ma Dio ci dice la strada da seguire. Proprio il titolo che ho voluto dare a queste riflessioni è Gesù, due punti, il modello perfetto da seguire. Voglio ripeterlo, Gesù, due punti, il modello perfetto da seguire. Ho voluto prendere a prestito per sviluppare queste semplici riflessioni proprio Filippesi al capitolo 2. Filippesi al capitolo 2, andremo a leggere insieme i versetti da 5 al versetto 11. Gesù, il modello perfetto da seguire. Risponderemo anche ad alcune domande. Risponderemo proprio come faccio a seguire questo modello. Qui è l'Apostolo Paolo che sta parlando alla Chiesa di Filippi. Ma se ci ricordiamo, Gesù stesso in Matteo 11, al versetto 29, cosa dice? Imparate da me, che sono umile e mansueto di cuore. non è una persona qualunque che lo sta dicendo, è Gesù Cristo sceso in terra, l'Iddio dei cieli che ti sta dicendo a me stesso, a ognuno di noi, imparate da me, che sono umile e mansueto di cuore. Andiamo a leggere insieme in Filippesi al capitolo 2, dal versetto 5 al versetto 11, e dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Ecco il modello che io e ogni cristiano nato di nuovo, Dio ci dice di seguire. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Lo stesso, il medesimo, ci dobbiamo immergere, non copiarlo, ma proprio immergerci, avere lo stesso sentimento che era in Cristo Gesù. Voglio andare ad analizzare tre aspetti che mi hanno colpito. E non riusciremo ad andare fino in fondo, ma ci sono tre aspetti in questi versetti dove vedremo Gesù Cristo un modello perfetto di rinuncia. C'è scritto: spogliò se stesso. Un secondo aspetto, un modello perfetto di servo, un modello perfetto di umiltà. Un terzo aspetto, un modello di ubbidienza. Non ubbidienza qualunque, ma una totale ubbidienza davanti al Padre. Proprio questo modello di rinuncia, c'è scritto: il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Lui, che era Dio, non si è voluto aggrappare proprio al fatto che lui era Dio. Aveva questa visione di salvare ognuno di noi. Aveva la visione di salvare tutte le anime perdute. Grazie a questa visione, non sono solo parole, ma Dio ha agito dall'alto della sua maestà, è sceso, non si è aggrappato a questo suo aspetto di essere Dio. Dice: ma spogliò se stesso. Di cosa si è spogliato il Signore Gesù? Della sua gloria, della sua maestà. Gli angeli e tutto il creato lo lodavano. Si è spogliato della sua regalità. Viene chiamato il re dei re, si è spogliato della sua regalità per me, per te, per ognuno di noi. In Seconda Corinzi capitolo 8 versetto 9 dice: essendo ricco si è fatto povero per noi. Grazie al suo impoverimento ha fatto ricchi ognuno di noi, ha rinunciato a tutte le ricchezze celesti, ha rinunciato a qualsiasi cosa per noi. Un altro aspetto che mi colpiva, lo leggiamo in Giovanni al capitolo 19, sempre su questo aspetto di rinuncia, e voglio sottolineare un aspetto, che questo aspetto di spogliarsi, di essere servo, di essere ubbidiente, sono tre aspetti che si incastrano molto bene tra di loro, sono tre aspetti che camminano di pari passo, delle azioni che Gesù Cristo ha compiuto sulla terra per ognuno di noi. In Giovanni al capitolo 19, a versetto 10, Gesù si trova davanti a Pilato. Versetto 9, leggiamo: e rientrato nel pretorio disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli rispose. Allora Pilato gli disse: non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti? La creatura che dice al creatore: io nei tuoi confronti ho il potere di vita e di morte. Ma Gesù cosa gli dice? Versetto 11, tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Gesù Cristo ha rinunciato anche alla sua autorità. e si è sottomesso davanti ai magistrati, davanti ai sacerdoti, si è sottomesso davanti anche a Erode e adesso anche davanti a Pilato, ha rinunciato anche alla sua autorità. Gli sta dicendo: tu hai autorità perché ti è stata data dall'alto, tu su di me non hai alcuna autorità. Gesù Cristo spogliò se stesso. Un altro aspetto che Gesù Cristo, un'azione che ha fatto sulla terra, è proprio un modello di umiltà, un modello perfetto di umiltà, un modello di servo perfetto. Andiamo insieme in Giovanni al capitolo 13. Voglio leggere solamente il versetto 5 e il versetto 14. È Gesù che sta agendo e dice: poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: tu, Signore, lavare i piedi a me. Il creatore che lava i piedi alla creatura si è fatto servo per ognuno di noi, si è umiliato davanti a ognuno di noi. Versetto 14 dice: se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Si è fatto servo per ognuno di noi. Lui, Dio, che veniva servito giorno e notte, è sceso in terra per servire ognuno di noi. Ma che modello perfetto che stiamo vedendo insieme questa sera, il modello perfetto da seguire, il modello perfetto del Signore Gesù, di Cristo Gesù. Un altro aspetto che mi colpiva molto è proprio questo modello di una totale ubbidienza del Signore Gesù. Dice, prendendo forma, trovato esteriormente, versetto 8 di Filippesi al capitolo 2, trovato esteriormente come un uomo umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte. Possiamo dire, magari tantissime persone possono comportarsi bene, possono anche essere, possiamo dire, seguire qualcosa, un'ideologia, possono arrivare fino a morire per quell'ideologia. Ma quello che mi colpiva molto è che Gesù Cristo sapeva a cosa doveva andare incontro. Qua Paolo sottolinea: è andato fino alla morte, ma alla morte di croce. Sapeva tutto quello che avrebbe dovuto subire per ognuno di noi, ma è rimasto ubbidiente al Padre fino alla fine. È pieno di versetti nei Vangeli, quando andiamo a leggere gli ultimi momenti della vita di Gesù, spesso c'è scritto che è stato picchiato, sputato, bestemmiato, deriso. Era un continuo. È un passo che mi fa molto riflettere, in Isaia capitolo 53. Anzi, leggiamo capitolo 52, versetto 14. Capitolo 52 di Isaia, versetto 14, dice: come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, al punto di non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Ma che cosa hanno fatto al Signor Gesù? Che cosa abbiamo fatto al Signor Gesù? Più avanti in Isaia 53, quando leggiamo, c'è scritto: grazie alle sue lividure noi oggi siamo guariti. Grazie a questo suo grande amore, grazie a questa sua rinuncia, lui re si è abbassato, è diventato servo, si è umiliato, è rimasto ubbidiente fino alla morte di croce. Non poteva Gesù Cristo a un certo punto dire: basta, io sono Dio. Gesù Cristo era Dio sceso in terra. Nonostante tutto, è rimasto ubbidiente fino alla fine. Con queste riflessioni mi sono chiesto: questo mondo, Elia, ti propone tantissime cose. Questo mondo ogni giorno mi propone tantissime offerte, tantissimi modelli da seguire. Ma un modello così perfetto da seguire come quello di Cristo Gesù, che ci descrive la parola di Dio. E cosa sto facendo io? Come sto agendo ogni giorno nei confronti di Gesù Cristo che ha rinunciato per me? Gesù nella sua, Dio nella sua parola ci lascia scritto il primo comandamento: amatevi gli uni gli altri. Amare mio fratello, amare mia sorella vuol dire spogliarmi, rinunciare a qualcosa per loro, per la mia sorella o per mio fratello. Tante volte molti fratelli stanno male, io per primo gli mando Dio ti benedica, ma ormai questo Dio ti benedica è diventato un intercalare, Dio ti benedica è diventata una teoria. Gesù Cristo è andato dai bisognosi, Gesù Cristo ha guarito i lebbrosi. E proprio questo canto che abbiamo cantato prima, grande è il nostro Signore per tutti i miracoli che ha compiuto sulla terra, ha lasciato un esempio a ognuno di noi. Un secondo aspetto che il Signore, un secondo comandamento che Gesù Cristo ha dato prima di andare in cielo: andate per tutto il mondo e annunciate il Vangelo. Mi sono chiesto, Elia, quanto sto dando a Dio? Lui che ha dato tanto, io quanto sto dando? Si dice, il fratello al campo diceva, con Gesù Cristo o 0 o 100. Non ci sono vie di mezzo. Con Gesù Cristo non ci sono vie di mezzo per quello che Lui ha fatto nella nostra vita. Tutti conosciamo la storia del Titanic. Il Titanic era il modello perfetto costruito, la nave più grande del mondo mai costruita ad allora. Era il transatlantico più potente del mondo, costruito dagli uomini. Lo chiamavano la nave che non poteva essere affondata. La nave più grande del mondo. Addirittura dissero, nemmeno Dio questa nave può affondarla. Quando salpò dall'Inghilterra, questa nave era piena di uomini potenti, i più ricchi del mondo. Era divisa in 3 classi sociali, dai più ricchi del mondo ai più poveri, ma era piena di persone. Per far vedere a tutto il mondo che questa nave era la più potente, la più forte, il capitano decise di mettere i motori alla massima velocità per far vedere che la nave era forte, era potente, per far vedere che potevano arrivare un giorno in anticipo rispetto alla data che loro avevano già predestinato. Allora, una notte del 14 aprile, gridarono i marinai che c'era un iceberg davanti, ma il capitano perse troppo tempo, non riuscì a fermare i motori. La nave, come sappiamo, urtò contro questo iceberg. La nave iniziò a imbarcare tantissima acqua. Le cause di morte principali di molte persone furono perché l'allarme venne dato molto tardi. Secondo aspetto, perché la nave conteneva 20 scialuppe. Su ogni scialuppa ci stavano 70 persone, ma per la fretta, per la velocità, da una parte e dall'altra facevano salire solo 20 persone o facevano salire donne e bambini. Questo aspetto mi ha colpito quando leggevo questa storia. In questo mare che figura del mondo, il mondo che figura del mare, Dio ci chiama ad essere degli strumenti, Dio ci chiama ad essere scialuppe di salvataggio. Quante volte ho pensato che potevo parlare a molte più persone, a quante occasioni ho perso per parlare di Dio a tante persone. No, quello lì non mi ha fatto il sorriso, allora non ci vado, quello non mi è simpatico, quello è un barbone, lì non ci vado. Ma Gesù Cristo dice, chiunque crede in me. La nave presto affondò, ma facendo un passo indietro, su questa nave c'era un noto predicatore. Questo predicatore era scozzese, si chiamava John Harper. Questo predicatore era sulla nave insieme alla sua bambina di 6 anni, insieme a sua figlia. Decisero di fare questo viaggio insieme. Nella notte dell'incidente mise la bambina a dormire, ma poi si accorse che questo incidente era troppo grave. Prese la bambina, la mise tra le coperte e la diede a una signora che stava andando sulla scialuppa. Rinunciò a sua figlia, lasciò andare sua figlia. Questo noto predicatore pensò, io la mia vita nelle mani di Dio in modo eterno, qua ci sono più di 1000 persone che non hanno ancora accettato Gesù Cristo. Allora, molte persone, quando poi anni più avanti parlarono della testimonianza di quest'uomo, di John Harper, dissero che giorni prima dell'incidente quest'uomo parlava di Dio, era molto gentile con le persone, ma parlava sempre di Dio, predicava il Vangelo alle altre persone. Quando poi la nave comunque affondò, ma questo predicatore, John Harper, prese un relitto con più la massima forza, con il massimo sforzo, andava dalle persone e predicava il Vangelo, chiedeva se è salvato, gli spiegava il Vangelo il più rapidamente possibile. Poi, ben presto, anche questo predicatore, John Harper, affondò insieme a tantissime altre persone. Solamente due persone, due scialuppe, la numero 4 e la numero 11, tornarono indietro a prendere delle persone. Su più di 1500 persone che annegarono, solo 6 furono salvate. E questa persona, la sesta persona che venne salvata, racconta proprio la testimonianza di questo predicatore. Ha vissuto col nome di Gesù Cristo tra le labbra, è morto con il nome di Gesù Cristo tra le labbra. Mi sono chiesto: come sto vivendo la mia vita? Qual è il modello che sto seguendo nella mia vita? Gesù Cristo è il più grande uomo della storia. Lui, chiamato come Signore, non aveva dei servi. Lui che guariva le malattie, non aveva dei medicinali. Lui che era temuto dai re e non aveva nessun esercito. Lui che è stato contato tra i malfattori, visto come un criminale, è morto sulla croce. Se finisse qui, nessuno di noi oggi sarebbe qui ad adorare e ringraziare il Signore. Tante altre persone sono viste come dei leader in questo mondo, che tantissime persone seguono come modello, persone che hanno fatto la storia in questo mondo. C'è solo un aspetto: Gesù Cristo era Dio sceso in terra. Gesù Cristo è morto, è stato seppellito, ma Gesù Cristo ora vive. Amen.
Amen. Per dare solo un soggetto di preghiera.